E noi in studio continuiamo a parlare di spam, lo facciamo con Paolo Attivissimo, esperto di disinformatica e autore della trasmissione radiofonica Il Disinformatico. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Paolo, parliamo appunto di spazzatura digitale quest'oggi a Sedna. Parliamo di un fenomeno che ha una portata strepitosa. Si stima che circa il 95% delle mail che viaggiano nella rete sono infatti spam. Un fenomeno che ha messo su, diciamo, anche una vera e propria lotta anti-spam da cifre strepitose, anche queste si stimano 140 miliardi di euro, ma qual è il successo di tutto questo spam?
Il vantaggio fondamentale dello spam è che è un'attività truffaldina che ha un costo di gestione per chi la esercita estremamente basso. In sostanza lo spammer, colui che manda questi messaggi pubblicitari, usa i computer altrui, infettandoli, per disseminare miliardi di messaggi, nella speranza che qualcuno fra i tanti destinatari abbocchi all'esca, alla trappola, perché questi messaggi promuovono per esempio medicinali, come per esempio il Viagra, più o meno fittizio, oppure promuovono operazioni borsistiche altrettanto ingannevoli o altri prodotti patacca.
Ma se il costo per lo spammer è quasi pari a zero, qual è il guadagno? Cioè, che interesse ha una persona a diventare spammer e quindi a inondare di messaggi migliaia, milioni anzi di destinatari contemporaneamente con questi messaggi spazzatura? Cioè, che cosa ne ricava?
Ne ricava denaro, nel senso che di solito lo spammer agisce per conto di un committente che lo paga per ogni persona che risponde alla campagna pubblicitaria. Per cui, per esempio, lo spammer invia un miliardo di messaggi che promuovono una crema rigenerante e per ogni persona che risponde a questo appello porta a casa qualche centesimo di soldi. E a questo punto, per la legge dei grandi numeri, tanti centesimi messi insieme fanno fortuna. Ci sono alcuni spammer che hanno un giro d'affari di decine di migliaia di dollari al mese.
Quindi è lo spammer che ci guadagna, e a pagare invece tutta questa mail spazzatura sono gli utenti, siamo noi?
Sì, a pagare siamo noi.
In che modo?
Direttamente, perché ovviamente i nostri fornitori di accesso internet devono spendere in risorse informatiche per filtrare tutta questa marea di messaggi spazzatura e ovviamente ricaricano il costo di questa gestione supplementare su di noi. Direttamente, nel senso che comunque, nonostante tutti questi filtri, gran parte dello spam arriva comunque nelle nostre caselle di posta invece di essere filtrata preventivamente, e quindi poi perdiamo tempo a buttare via centinaia di messaggi inutili.
Lo dicevamo in apertura di trasmissione che lo spam quest'anno festeggia i 30 anni, infatti l'origine è da attribuire ai tempi di ARPANET, quindi la prima forma di internet. Era stato un esperto di marketing americano a sfruttare la comunicazione interna all'azienda inviando la stessa lettera a 400 utenti contemporaneamente. Ma come è cambiato, se è cambiato in questi 30 anni, il fenomeno dello spam?
Beh, è cambiato dal punto di vista tecnico e dal punto di vista sociale. Quando ci fu questo primissimo spam, in realtà non si trattava tanto di un'operazione truffaldina, quanto di un uso scorretto di una risorsa. La persona che fece questo spam in realtà voleva semplicemente pubblicizzare un evento che riguardava la sua azienda, che era la Digital Equipment. Per cui non si trattava di ingannare gli utenti, ma di fare comunicazione pubblicitaria. Solo che all'epoca queste cose, all'interno della nascente internet, che ancora non si chiamava neanche così, erano proibite per accordi formali. Per cui ci fu questa sollevazione popolare degli utenti che si trovavano molestati da una cosa che prima non c'era all'interno della rete informatica. Adesso invece le cose sono molto diverse, adesso la comunicazione pubblicitaria è ammessa, ma ci sono dei paletti ben precisi, deontologici e anche legali. Il guaio è che gli spammer, operando da paesi che sono al di fuori molto spesso dell'Unione Europea, non sono soggetti a questi limiti, a questi paletti.
Quando oggi parliamo di spam non parliamo solo di email commerciali, però parliamo anche di messaggi di politica, messaggi di tipo religioso, a volte di truffe o di catene di Sant'Antonio. Esistono periodicamente delle email che ci arrivano con richieste di donazione di sangue per bambini malati, oppure notizie di denunce di gatti sotto vetro, eccetera. Ma come possiamo fare noi per riconoscere una mail, una denuncia seria da invece qualcosa che è una bufala informatica?
Beh, di solito all'interno di questi appelli ci sono degli ingredienti abbastanza ricorrenti che possono permettere di distinguere quelli veri da quelli fasulli. In genere un appello autentico ha un riferimento ben preciso a una pagina web che contiene le ultime notizie, gli aggiornamenti riguardanti il caso, l'appello segnalato. La cosa migliore da fare in ogni caso è controllare presso i siti antibufala che ci sono in tutte le lingue, anch'io ne ho uno piccolino. Basta andare su Google, digitare le parole principali del messaggio, per esempio i nomi delle persone coinvolte o un numero di telefono indicato, e di solito salta fuori che c'è stata già un'indagine che ha chiarito se si tratta di un appello autentico o meno. Già quello è sufficiente per filtrare. In generale però ci sono dei segnali molto forti che possono segnalare che si tratta di una bufala. Per esempio la seminagione dei punti esclamativi è tipica dei messaggi fatti con molto entusiasmo ma poca sostanza. Quindi se ci sono tanti punti esclamativi con la richiesta inoltre a tutti questo messaggio, assolutamente in questo caso è molto probabile che si tratti di una bufala.
Quindi in sostanza a volte basta affidarsi anche al buon senso.
Sì, il problema è che stranamente di fronte a internet il buon senso esce dalla finestra e non torna più indietro. C'è qualche cosa nel modo in cui arrivano i messaggi sullo schermo, sarà il fatto che sono scritti con caratteri simili a quelli della carta stampata, che quindi hanno maggiore autorevolezza apparente, sarà il fatto che usiamo un mezzo di comunicazione che non ci è ancora del tutto familiare nei suoi meccanismi. Sta di fatto che la maggior parte delle persone che riceve un appello di questo genere, se lo ricevesse nel mondo reale, non ci crederebbe neanche morta. Invece, quando lo riceve via internet, ci crede, anche perché questi appelli arrivano di solito da persone che conosciamo e di cui quindi ci fidiamo.
Quindi ricordiamo quello che è il tuo sito internet a cui facevi riferimento prima, che può essere in qualche modo anche uno strumento per imparare a difendersi.
Certo, si chiama antibufala.info, c'è una casella di ricerca, basta digitare le parole principali dell'appello che si è ricevuto all'interno di questa casella e se l'indagine è già stata preparata la troverete.